all'Africa e più precisamente al Tigray, dove l'Etiopia è pronta all'assalto finale. Pare che negli ultimi giorni le forze armate etiopiche abbiano trasportato altra artiglieria pesante nella regione. Addis Abeba si prepara la battaglia finale di questa guerra, le cui vittime sono soprattutto civili. E a quanto pare stanno arrivando anche armi chimiche, tra cui bombe al fosforo. Di questo si è occupata Africa Express e ne parliamo con Massimo Alberizzi di Africa Express. Ciao Massimo.
Ciao ciao, buona giornata a te e a tutti gli ascoltatori.
Allora, com'è la situazione in Tigray?
Ma guarda, purtroppo ci sono poche notizie, quelle che filtrano sono drammatiche, perché c'è anche in atto una carestia, quindi carestia e guerra, come al solito, è un mix micidiale per la popolazione civile, come giustamente hai detto, perché poi sai, i militari comunque, sia da una parte che dall'altra, qualche derrata alimentare la ricevono, i civili no. Poi non ci sono gli ospedali, sono distrutti, non ci sono medicinali, non ci sono attrezzature, quindi la situazione sta diventando veramente drammatica. Oltretutto queste notizie si filtrano sull'arrivo di armi chimiche, gettano nel panico anche oltre che alla popolazione civile, anche la comunità internazionale, perché le armi chimiche sono vietate dalle varie convenzioni, usate soprattutto contro i civili e pare che siano usati contro i civili. Diciamo, non ci sono in questo momento delle prove certe, ci sono delle evidenze, degli indizi, e che sono però piuttosto preoccupanti, diciamo.
Infatti voi avete scritto che questa notizia è attendibile perché arriva da fonti diverse, non da un'unica fonte.
Abbiamo cercato di avere più fonti, non in interazione tra di loro, perché sono poi di lutto sempre la stessa fonte alla fine, e quindi a questo punto abbiamo una quasi certezza che siano veramente arrivate. Sono arrivate delle armi pesanti, questo invece abbiamo la certezza perché abbiamo le fotografie, abbiamo le testimonianze. Armi pesanti, ecco, sulle armi chimiche non abbiamo la certezza, ma abbiamo vari indizi.
Ecco, di quello che sta succedendo nel Tigray voi siete tra i pochi a parlare. Perché questo sostanziale silenzio su quello che avviene nel Corno d'Africa?
Ma guarda, devo dire che i giornali stranieri ne parlano abbastanza, certo non moltissimo, ma abbastanza, rispetto ai giornali italiani invece che non parlano niente, ma non parlano niente del Tigray, non parlano niente dell'Africa in generale. Voglio dire, le situazioni di crisi sono tante, quello che sta accadendo in Mozambico è una cosa gravissima anche lì, però nessuno ne parla, sempre interessi e sempre è l'economia che guida poi tutta la politica, anche la politica militare, in Africa come nel resto del mondo, peraltro.
Ma io ho un sospetto che questo dipenda dal fatto che magari altre nazioni intervengono anche militarmente in Africa senza far finta di fare altro, mentre alle nostre latitudini bisogna sempre raccontare che stai andando a dare una mano a qualcuno, anche quando la mano la stai dando semplicemente all'ENI.
Sì, in particolare sì, certo, ci sono sempre le interazioni delle grandi multinazionali, soprattutto quelle del petrolio. Ecco, nella zona però in particolare per ora, perlomeno nel Corno d'Africa o dell'Etiopia, ecco, non ci sono ancora queste interferenze, ovvero ci sono interferenze di altro tipo, non delle compagnie petrolifere, ma delle compagnie minerarie, cioè oro, diamanti, materiali preziosi, metalli pesanti, e quindi tutto questo ovviamente ha interferenze anche da parte delle aziende che si occupano di questo, che sono molte volte anche più grandi o hanno un peso economico molto più grande di alcuni paesi africani.
Ecco, che cosa è cambiato in Etiopia al punto che il Tigray, che in qualche modo era stata una regione privilegiata all'interno dello Stato etiope, adesso è stata attaccata con tanta violenza e sembra che la volontà sia dichiarata esplicitamente genocida di fronte alla crisi umanitaria che si è scatenata?
Guarda, il Tigray era la regione più sviluppata dell'Etiopia, piena di industrie, di agricoltura, se non meccanizzata del tutto, certamente più avanzata di altre zone molto depresse. Molto depresse, ma non una differenza come c'è in Italia tra nord e sud, una differenza totale. Diciamo che nel sud dell'Etiopia, parte dell'Ogaden etiopico, io sono stato, cioè è deserto, non ci sono strutture, non ci sono ospedali, non ci sono, la gente è molto abbandonata, devo dire con difficoltà di strade, comunicazioni e tutto quanto. Il nord invece, un po' perché era anche gli italiani al suo tempo hanno contribuito a svilupparlo, insomma è diventato un paradiso rispetto al resto dell'Etiopia, che invece è appunto l'Eritrea, e lo è ancora di più perché l'Eritrea è proprio un paese che era adesso ovviamente molto meno con il regime che c'è, era sviluppatissimo. E tu pensa che alla fine della seconda guerra mondiale l'Eritrea era seconda in Africa solamente al Sudafrica, che comunque diciamo è Africa geograficamente, ma in realtà economicamente non lo è. Quindi c'è questo anche differenza economica, squilibrio economico che ha contribuito all'odio delle altre parti dell'Etiopia, le altre etnie dell'Etiopia verso i tigrini, e con le conseguenze che sono sugli occhi di tutti.
La scintilla qual è stata?
La scintilla è stata che mentre il primo ministro che era prima, Zenawi, che io ho conosciuto molto bene e che secondo me era l'unico statista africano, oltre naturalmente a Nelson Mandela, ma diciamo sempre stato con una cosa a parte, ha tentato di democratizzare il paese. E democratizzare il paese ha dato troppo potere a chi alla fine ha ribaltato tutto e si è schierato contro, che sono gli Amara, a un'altra popolazione etiopica che ha sempre governato l'Etiopia e che era stata poi emarginata dai tigrini quando hanno vinto la guerra contro il dittatore Mengistu e le Mariam, il comunista, militar comunista. Ecco.
Noi siamo all'interno di una delle tante dinamiche postcoloniali che si scatenano, sì, esatto, in relazione, esatto, a stati nati, esatto, sulle dominazioni coloniali, ma in cui ci sono aree, lingue, culture in contrasto le une con le altre, e sappiamo che quando la statualità si impone su aree diverse poi tende a, come dire, a costituirsi come nazione intorno a un unico pezzo a discapito degli altri.
Sì, attenzione però a vedere sempre le guerre in Africa etniche non sono sempre economiche, gli sfruttamenti vengono sfruttate le divisioni etniche per motivi economici.
Sì, diciamo che le due linee tendono a sovrapporsi.
Non ho capito.
Dico che le due linee tendono a sovrapporsi, sì, questa era l'ipotesi che stavo facendo. Ma esatto. per tornare invece al terreno di guerra, all'inizio si è parlato in maniera significativa di un intervento diretto da parte delle truppe eritree a fianco del governo centrale di Addis Abeba.
Sì, sono intervenute pesantemente, sono state chiamate appunto dal governo attuale che è in mano agli Amara, in aiuto contro i tigrini, hanno chiamato gli eritrei che sono intervenuti, e quindi a questo punto è successo tutto, e poi sono appunto dediti al saccheggio, allo stupro, ecco, violenze pure.
Ma questo intervento continua o ora?
Luca ha detto si sono ritirati, ma noi non ne siamo certi perché ci sono altri testimonianze che dicono che sono ancora lì.
Capito. A questo punto le possibilità di una risoluzione non disastrosa del conflitto paiono allontanarsi sempre di più.
Per ora sì, e appunto bisogna vedere se sarà un intervento internazionale, forse, che è destinato a bloccare il conflitto, ecco, se si riesce.
Ma quali probabilità ci sono che tutto questo avvenga?
Guarda, c'è lo scontro Cina-Russia-America, Europa.
Spiegaci tutto. Chi è con chi e come si dividono?
La Cina e la Russia difendono il governo gli Stati Uniti e l'Europa difendono i tigrini e quindi c'è lo scontro, e quindi l'intervento che dovrebbe essere un intervento neutrale ovviamente è in arretrato.
Ma chi è che nell'area in questo momento ha maggiori carte? Il blocco russo-cinese?
No, c'è uno scontro molto forte, c'è uno scontro molto forte tra i due, è difficile dirlo, è una previsione che è difficile fare.
Ho capito. E quindi la situazione rischia di finire in una ulteriore strage,
sì,
e
esatto.
Un ulteriore, ecco, ma parlami un po' anche della carestia. Tu hai detto è arrivata anche la carestia.
C'è una forte carestia perché ovviamente essendo tutto distrutto, anche la parte economica, i contadini non sono stati anche ammazzati, quindi ci sai, è sempre la carestia e le guerre sono sempre unite assieme, sono una conseguenza della guerra, la carestia, perché non puoi andare nei campi, non puoi lavorare nei campi, non puoi distribuire eventualmente i raccolti, non puoi neanche curare che ci siano questi raccolti, quindi alla fine la carestia interviene pesantemente.
Ho capito. C'è qualcosa che ritieni importante ancora aggiungere per spiegare meglio ai nostri ascoltatori la situazione?
Ma guarda, la situazione per ora è questa. Se ci sentiamo nei prossimi giorni, vediamo come va avanti.
Benissimo, io. Benissimo. Grazie mille per il tuo intervento, come sempre puntuale.
A te e a tutti gli ascoltatori. Grazie.
Ciao, ciao, ciao.
Ciao, ciao, ciao.